Diciamo ancora qualcosa sugli zingari, poi li lasciamo in pace e passiamo ad altro. Quella che vediamo adesso è una tesi sugli zingari a Torino e in Italia in generale, scritta da un mio amico per il diploma di educatore professionale. Il titolo del capitolo è Una leggenda metropolitana, la zingara rapitrice. Sui presunti rapimenti di bambini da parte degli zingari, particolarmente interessante un'indagine condotta da Sabrina Tosi Cambina per conto del Dipartimento di Psicologia e Antropologia Culturale dell'Università di Verona, a cui l'aveva commissionata la Fondazione Migrantes della CEI e presentata nel libro La zingara rapitrice. L'autrice ha condotto la sua ricerca sulla base delle notizie ANSA e dei fascicoli processuali del periodo 1986-2007. In questo modo ha individuato 29 casi di presunto rapimento di bambini gagé in cui sembravano coinvolte persone zingare, più 11 casi di scomparsa, per un totale di 40 casi. Per i casi più recenti l'autrice ha interpellato anche avvocati e magistrati, lo scopo era capire sia la fondatezza dei casi che il loro esito. Mentre i mass media riferivano il rapimento come fatto provato e accertato, nella totalità dei casi l'autrice si è trovata di fronte non a rapimenti, ma solo a racconti o sospetti di rapimenti che nel corso dell'indagine non ricevevano alcun altro riscontro, né venivano confermati da altre testimonianze. In alcuni casi la sola presenza di zingari in un mercato o su una spiaggia faceva scattare in una madre il timore di un possibile rapimento del bambino, senza riscontri ulteriori. La presenza di altri zingari nelle vicinanze veniva interpretata come complicità o appoggio per il progettato rapimento. Tutti gli accertamenti polizieschi e giudiziari si concludevano in nulla e non veniva eseguito alcun arresto. Il 100% degli zingari, per lo più donne, accusati erano stati prosciolti. Ma i mass media non riferivano mai la conclusione dell'indagine e dopo la prima notizia non tornavano più sull'episodio, se esso non aveva altre implicazioni diverse dal rapimento a opera dei zingari. In questo modo rimaneva nel fruitore l'impressione di trovarsi di fronte a un fatto provato e accertato. Quindi si può dire che i mass media avvalorano e rafforzano il pregiudizio già esistente. E d'altro canto i giornalisti sono essi stessi portatori del pregiudizio e scambiano per fatto avvenuto accertato il racconto o sospetto di qualcosa che essi ritengono possibile e probabile. Inoltre, nel caso specifico, degli zingari vale il principio di colpevolezza fino a prova contraria. Si dimostra una volta di più che una falsa notizia non nasce dal nulla, bensì nasce da rappresentazioni e mentalità collettive che la precedono e la sostengono. Io personalmente mi è capitato di una discussione con un mio amico assolutamente non sospetto di razzismo o di xenofobia, in cui gli ho raccontato che è falso la voce, la diceria che gli zingari rapiscono i bambini. Lui stupito mi ha risposto: ma come, non è possibile, l'ho sentito io al TG che hanno fermato una zingara con l'accusa di aver rapito un bambino. Io gli ho detto: ah, interessante, come è finita, l'hanno processata, l'hanno condannata? E lui mi ha detto: no, come è andata a finire non lo so, io mica ho seguito tutta la storia, io sono sentito quella notizia lì. Torniamo in Italia, anzi restiamo in Italia. La mattina del 27 dicembre 1989, alle 4, due giovani passano in auto nei pressi della zona boscosa di Via della Cesarina, Tor San Giovanni, nei pressi del Grande Raccordo Anulare di Roma. Vedono a un tratto un animale che attraversa la strada e scompare nel bosco. Avvisano il 113 e sul posto arrivano una decina di volanti e 6 gazzelle dei carabinieri. Per gazzelle si intende. Non so se è un'ironia di chi ha scritto questo articolo. Sto usando Il bambino è servito di Cesare Bermani. Dunque, alle 7 l'animale viene nuovamente visto nella boscaglia nomentana da un passante che ritiene trattarsi di una pantera nera. Comincia la battuta in grande stile, in cui vengono impiegati 2 elicotteri, personale del giardino zoologico, gruppi cinofili, domatori, polizia, carabinieri, vigili urbani e alcuni cacciatori con fucili e cartucce soporifere. Poi vengono portate anche delle foto elettriche in modo da poter continuare la caccia anche nella notte. La caccia non sortisce alcun esito in quel giorno e neanche nei giorni successivi, ma per tutti i giorni successivi, intanto, decine di telefonate che segnalavano contemporaneamente la presenza del felino nei punti più diversi della città hanno sommerso la sala operativa della questura. Il personale della Selenia, ad esempio, ha assicurato che l'animale a mezzogiorno e mezzo si stava girando nei pressi della stabilimento della Tiburtina, nella parte sud-orientale della città. Nello stesso istante la chiamata di una signora avverte che il felino sta correndo a sud-ovest, nei pressi della Laurentina. Qualcuno intorno alle 10, siamo a dicembre, anche visto pantere per volpi, facendo scattare l'allarme nel quartiere della Bufalotta a nord-est di Roma. La stessa sorte è toccata a cani e gatti di colore nero, incolpevoli vittime della caccia. Ormai ci arriva una segnalazione ogni 5 minuti, dicono in questura. Tutti la vedono, ma nessuno la trova. Qualcuno comincia a dubitare che sia mai esistita. Le ricerche si interrompono. Qualcun altro insiste. Grosso meno di un cane, probabilmente un cucciolo. E per un po' a passeggiare tranquillamente nel prato di fronte al mio negozio. Non è troppo grossa, ribatte un altro. Altri passanti. Il safari si sposta subito con armi e bagagli a Mentana. Ma anche qui della pantera nemmeno l'ombra. Sta di fatto che la pantera continua a vederla in tanti, sempre da lontano. Ormai è diventata una magnifica ossessione. Il Trento, una chiamata ai carabinieri, fa dirottare un elicottero nella zona intorno a via Cesarini, ma dai cespugli sbuca un cane nero. Il 2 gennaio la pantera viene vista sulla Casilina, al mattino da un ex guardiacaccia. Al pomeriggio dalla proprietaria di una villa, nella battuta che segue la si sente persino ruggire, la pantera poi scompare. Una cinquantina di telefonate denunciano frattanto la presenza del felino in diverse zone. Il 2 gennaio la pantera riappare a Colonna, un piccolo comune alle porte di Roma. I carabinieri alle 2 del pomeriggio dichiarano: ormai è circondata, l'abbiamo in pugno. Ma alle 7 di sera qualcuno comincia a sospettare di aver fatto la guardia per tutto il pomeriggio a un cespuglio. Qualcun altro sostiene che il felino è riuscito a saltare lo sbarramento sfruttando alcuni canaloni per l'irrigazione che danno in aperta campagna. La pantera però esiste, affermano i carabinieri, l'abbiamo vista distintamente aggirarsi in mezzo ai cespugli. Potevamo sparargli, era lì a due passi. Invece abbiamo preferito attendere l'arrivo degli addetti del giardino zoologico di fucili narcotizzanti. Se non l'abbiamo presa è colpa loro che sono arrivati tardi. Gli avvistamenti si succedono nei giorni successivi, scompare e riappare in posti lontanissimi. Se fosse vera sarebbe velocissima e agilissima negli spostamenti. Riappare infatti il 27 marzo a Bellegra, nei dintorni di Subiaco. Una signora dichiara che la pantera ha cercato di attaccarla all'interno del suo terreno. La notte tra il 28 e il 29 la pantera sgozza 31 pecore e divora 5 agnellini. Viene descritta dal pastore come nera, enorme, quindi non è più un cucciolo. Il pastore l'ha vista una decina di metri. Sul terreno, così scrivono i giornali, delle impronte inequivocabili. Inoltre, la sera, verso mezzanotte, un uomo che viaggia in automobile la vede accucciata sotto un lampione ai margini della strada provinciale. Le punta contro i fari e la pantera scappa nel bosco. Il 1 aprile, ad Arcinazzo, si favoleggia intorno a due puledri sgozzati. Il 4 viene fotografata a 300 metri con teleobiettivo da un fotografo. La vedono anche i carabinieri, ma la pantera si dilegua. Il 14 la incontra un operatore cinematografico mentre cammina nei campi a 50 metri dalla strada tra lunghezza e Torsapiezza. Era distesa al sole, dormiva, ho pensato che fosse un cane morto e mi sono avvicinato. Lei mi ha visto, ha ruggito ed è scappata attraverso la strada. Aveva la coda ritta come una frusta, ho fatto uno zompo che pareva un razzo. It's automatic, I've got a feeling, it's automatic. La mattina del 17 aprile viene rivista a Montorio, in Valle Poggio Moiano, nelle colline della Sabina. Sbuca da una siepe e attraversa la strada verso il lago di Colle di Tora. La notte del 1 maggio riappare a Canterano, in località Mordibotte, a 10 km da Subiaco. Al mattino un pastore sente abbaiare furiosamente i cani, si precipita nell'ovile e in mezzo al gregge vede un grande animale nero che subito scappa verso il bosco. In terra 18 pecore dilaniate, 15 agonizzanti, evidenti segni di artigli sul collo. Le imboscate di carabinieri, guardie forestali e fucilieri dello Stelvio non danno alcun esito. Del resto, come prendere un felino dal mantello nero in un bosco fitto impenetrabile? Il 6 e il 7 maggio la pantera viene vista dalle parti della Giustiniana. Il 15 maggio dice di averla vista un contadino del Viterbese, tra Graffignano e Civitella d'Agliano, dopo aver ritrovato 24 polli e un tacchino morti. Le battute di carabinieri e polizia sono senza esito. La latitanza della pantera continua indisturbata finché 6 mesi dopo, il 14 novembre, viene nuovamente vista da un automobilista vicino a Leofreni, in provincia di Rieti. La battuta di carabinieri e forestale non dà esito.
La pantera siamo noi. La pantera è una ficata. La Ruberti è una stronzata. La pantera non si arrabbia, scappa a craxi dalla gabbia. Folli, seri e rivoltosi, la pantera ha i suoi tifosi. Lotta dura, lotta vera, dove passa la pantera. La pantera ha gli occhi aperti. Dove scapperà Ruberti? L'università privata? La pantera si è incazzata. come, dove, quando vuoi, la pantera siamo noi, la pantera si ribella, l'università è più bella, la pantera in libertà grida l'università, la pantera si ribella, niente circhi, niente cella, Nando Orfei e Berlusconi, tutti fuori dai coglioni.
Il 27 gennaio 1990 avviene la prima uscita in corteo degli studenti romani dall'università per recarsi dalla città universitaria alla facoltà di architettura occupata. I 15.000 studenti che prendono parte al corteo sfilano dietro lo striscione La Pantera Siamo Noi, incamminandosi sulle tracce di orme bianche, rosse e di filino che il pronto intervento creativo della facoltà di lettere ha dipinto sull'asfalto per chilometri.
Giorno e notte, notte e sera, morde e fugge la pantera, ai gattini gli vuol bene, e a noi metti le catene, i felini sono tanti, le pantere latitanti, la pantera siamo noi, Nando Orfei, che cazzo vuoi? La pantera affila i denti, lotta insieme agli studenti, già la vita è troppo nera, non cacciate la pantera.
L'animale in fuga nel Lazio è avvistato e perso di vista più volte alla fine della seconda metà del 1989 e non è mai stato trovato, non è mai stato accertato. Che esistesse sì, ma che fosse veramente una pantera, che fosse veramente nota, non è mai stato accertato. Questo però non è stato un problema per il movimento degli studenti, che l'ha immediatamente adottato come proprio simbolo. E per tutta una serie di motivi, abbiamo sentito la filastrocca che 10.000 studenti cantavano in coro, a cui naturalmente si aggiungevano anche gli slogan, vari slogan, tra cui Pantera Libera, Pantera Libera. I riferimenti a Nando Orfei sono dovuti probabilmente al fatto che anche Nando Orfei ha collaborato alla caccia infruttuosa della pantera, o di quella che era in fuga nella campagna romana. Sul perché il movimento degli studenti ha adottato immediatamente il simbolo della pantera nera, ci sono stati diversi tentativi di analisi, sia perché è la natura selvaggia che si ribella al potere della scienza e della natura, sia perché riferimenti al passato, il movimento delle pantere nere degli afroamericani, sia perché insomma uno solo in fuga, braccato da tanti, dal potere, e ciò nonostante riesce a farla franca, senza mezzi e solo con la sua astuzia. Saltiamo a tutte queste interpretazioni e ne leggiamo soltanto una, che è quella elaborata all'interno del movimento degli studenti. Un elemento selvaggio irrompe nelle metropoli a turbare i sonni tranquilli di molti, accolto di sorpresa con la sua incontenibile voglia di libertà, non si sa da dove viene né dove può arrivare, è un felino, quindi bella, agile, furba, coraggiosa ed elegante. Se la provocano può essere aggressiva, se si sente braccata può essere costretta a sfodare gli artigli, è difficile strumentalizzarla perché è l'istinto a guidarla. La pantera si ciba preferibilmente di agnelli, ma non disdegna Craxi e Berlusconi, ci vede anche nel buio della notte romana, quindi sa districarsi agevolmente nel labirinto e nell'oscurità delle leggi universitarie. È nera, ma solo perché è stata costretta a emigrare clandestinamente dall'Africa, è nera anche per la rabbia di non poter correre libera per le savane, odia il traffico, si dichiara totalmente contraria a qualsiasi forma di finanziamento privato alla ricerca, anche se proviene dal Circo Orfei. I need someone, a person to talk to, someone who care to love. Could it be you? Could it be you? Situation gets rough, then I start to panic. It's not enough. It's just a habit, kid, you're sick. Well, darling, this is it. You can all just kiss off into the air. Behind my back I can see them stare. They'll hurt me bad, but I won't mind. They'll hurt me bad, they do it all the time. Yeah, yeah. Yeah, they do it all the time. Yeah, yeah. They do it all the time. Do it all the time. possiamo concludere che lo strapotere dei mass media, sia quelli tradizionali, giornali, radio, televisione, sia quelli moderni, social network, portali, siti e blog, sono questo strapotere esso stesso della leggenda metropolitana. Questi mass media, vecchi e nuovi, sono sì potenti, ma non sono onnipotenti. L'inconscio è più forte. Quando uno guarda internet, gira su e trova di tutto. Tutto è il contrario di tutto e crede a quello che si incastra perfettamente in quello che già antecedentemente pensa o ritiene. Se vede una cosa che che conferma una sua credenza, allora pensa che è una prova e non cerca altri riscontri, è la verità. Se invece trova qualcosa, un fatto, un evento vero che però contraddice quello che lui pensa, allora si accende il campanello d'allarme e dice: un momento, ma sarà vera sta cosa? Chi l'ha scritta? Da dove viene? Bisogna trovare le prove. Viceversa, i giornali, uno legge il giornale che dice le stesse cose che pensa lui, il proprio giornale. Quando il proprio giornale dice una cosa diversa, semplicemente abbandona quel giornale e passa un altro. Non faremo in tempo a parlare dell'autostoppista fantasma e della babysitter cannibale e di molti altri, però ci ripromettiamo, se voi ci dite che questo argomento vi interessa, di tornarci, che peraltro è sterminato.
Ma invece senti, il titolo di uno dei libri che hai preso è Il bambino è servito.
Il bambino servito si riferisce alla leggenda della metropolitana della babysitter cannibale.
Ah, okay.
Marito e moglie vanno... Visto che me l'hai chiesto,
quindi riesco a strapparti anche questa.
Anticipiamo, ma c'è una lunga storia, perché ci sono molte varianti. Marito e moglie devono andare, variante numero uno, marito e moglie devono andare a teatro, aspettano con il papà, che quindi chiamano la babysitter. La babysitter abituale non può, l'agenzia gliene manda un'altra che loro non conoscono. Pazienza, loro dovendo andare a teatro aspettano che arrivi la babysitter, la lasciano col bambino, tornano, vanno a teatro, telefonano a casa e chiedono: come vanno le cose? Il babysitter chiede: dove si trova il rosmarino? Dove si trova il sale? Insospettite da queste domande si precipitano a casa e trovano che la babysitter, evidentemente pazza, ha messo il bambino con rosmarino e altre spezie dentro il forno e stava per accenderlo. Qui ci sono due finali, c'è il finale tetro in cui il bambino muore arrostito, il padre impazzito tira fuori la pistola, evidentemente un militare, e ammazza la babysitter e la moglie e dopodiché ammazza se stesso, oppure fugge e nessuno ha mai più saputo niente di lui. C'è anche il lieto fine in cui riescono appena in tempo a salvare il bambino e fanno arrestare la babysitter, che si rivela essere una pazza fuggita dal manicomio. Altra variante: marito e moglie devono partire per un viaggio di molti giorni. Aspettano una parente, una vicina di casa che deve guardare il bambino in loro assenza. Siccome loro hanno l'aereo e la parente tarda, allora lasciano la chiave sotto un posto predisposto, per esempio lo zerbino, il bambino è legato dentro la culla, presupponendo che la parente quando arriva prende la chiave, apre e fa badera al bambino. La parente invece, in assenza dei genitori assenti, quando arriva vede la porta chiusa, crede che se ne siano andati portando il bambino e se ne va. Quando i genitori tornano dal viaggio, ovviamente trovano un disastro e impazziscono anche in questo caso. Variante, tornano e loro impazziscono lo stesso. Questa è la variante colpevole, in cui sono i genitori che si sono fidati, andandosene via contando che avrebbe trovato la chiave, mentre invece può succedere benissimo, quella è la variante numero due, che la parente ha avuto un incidente d'auto e per questo non è arrivata. Rilassiamoci con qualcosa di divertente. Ovviamente il sesso è un invito a nozze per i narratori di leggende urbane. Vediamo questa.
Una giovane donna ha una relazione extraconiugale. Un giorno incontra il suo amante e si apparta con lui in macchina su una stradina di campagna. ma un improvviso rumore le provoca una reazione nervosa per cui i muscoli della sua vagina si serrano in una morsa implacabile intorno al pene dell'uomo, che dolorante e imbarazzato non riesce letteralmente a venir fuori da questa situazione. Morale, i due per cavarsi d'impaccio sono costretti con mille contorcimenti a suonare il clacson attirando l'attenzione dei rari passanti e dovrà intervenire un medico con un'iniezione calmante alla donna per sciogliere la coppia incastrata. È arrivato un messaggino, vuoi che te lo legga, Riccardo?
Sì,
è interessante. Dice: fantastici, con la storia della Pantera Nera mi avete riportato alla memoria i ricordi di me bambino terrorizzato in una Roma in cui dietro ogni cespuglio si celava una belva affamata. Dice: fate il bis di leggende urbane, l'invito è ad avere un'altra trasmissione dedicata alle leggende urbane.
Volentieri, perché il materiale ce n'è a iosa. Passiamo al capitolo vendette.
Una hostess milanese è stata lasciata da un giorno all'altro e con pochissime spiegazioni dall'uomo con cui stava ormai da 2 o 3 anni. Non solo, questo essere spregevole, dopo averle comunicato che tutto è finito tra di loro, è immediatamente partito per una lunga vacanza in compagnia della nuova fidanzata.
Secondo altre varianti assolutamente vere di questa storia, parte per il weekend e quindi il mascalzone e dice all'amante: ti lascio il weekend e torno lunedì, quindi tu usa il weekend per portare via i tuoi stracci che quando torno non ti voglio più trovare.
E la rottura è stata così brusca che il tizio si è perfino dimenticato di chiedere indietro le chiavi del suo appartamento. Così la giovane eroina, disperata ma combattiva, decide di vendicarsi. Entra nella casa che è stata la scena del loro amore, pensa per un attimo di distruggere tutto, poi lo sguardo le cade sul telefono, tira sulla cornetta e con lenta, calcolata perfidia compone il prefisso internazionale per il Giappone e poi il numero dell'ora esatta. Con delicatezza appoggia poi la cornetta, da cui provengono suoni incomprensibili. Accanto al telefono, ed esce quasi in punta dei piedi. Per 3 settimane, giorno e notte, l'ora esatta giapponese scandirà il tempo nell'appartamento vuoto e al ritorno l'ex amato troverà una bolletta di centinaia di milioni.
I tecnici dicono che questo fenomeno in realtà non è possibile, perché dopo poche ore o pochi giorni, però è sempre tanto comunque secondo me, il collegamento cade, ma ci vuole ben altro per fermare una leggenda quando comincia a diffondersi. Come anche nel caso precedente, quello del pene imprigionato della vagina, i medici dicono che è un fenomeno rarissimo, che non ce n'è negli annali, ma anche in questo caso ci vuole ben altro per fermare una leggenda, che peraltro è divertente. Sempre ancora uno, abbiamo ancora in tempo, Terry, nel capitolo vendette.
Su un giornale specializzato per annunci, un tizio vede un'inserzione che ha dell'incredibile: Porsche ultimo modello, super accessorata, motore perfetto, carrozzeria smagliante, vendesi per $50. Sarà di certo un refuso, pensa l'uomo, ma per curiosità decide ugualmente di telefonare. Gli risponde una garbata voce di donna che conferma che sì, il prezzo è proprio di $50 e fissa un appuntamento il giorno seguente con il tizio perché venga a vedere la macchina. È incredibile a dirsi, l'auto corrisponde alla perfezione ai dati descritti nell'annuncio, non ha un graffio, corre splendidamente, ha appena pochi mesi di età. A farla breve, i due concludono l'affare, ma a questo punto l'uomo non resiste alla tentazione di chiedere alla donna il perché di quel prezzo ridicolo. «Oh, è molto semplice», risponde sorridendo la signora. 2 settimane fa mio marito è partito con la sua amante, ma prima di andarsene mi ha chiesto di vendere la macchina e di mandargli il ricavato dell'affare. Oh,
In tutti questi, in questi ultimi casi di vendetta, così è per me e penso che sia anche per voi, la vendetta è tanto più divertente in quanto è incruenta. Se l'amante abbandonata dal mascalzone avesse dato fuoco, sfasciato l'alloggio, sarebbe stato meno divertente dell'idea sottile di lasciare il telefono staccato. O la seconda moglie, anche lei abbandonata dal mascalzone, sarebbe stata meno divertente se avesse dato fuoco alla macchina. Invece non le ha dato fuoco, ha fatto esattamente quello che lui gli aveva chiesto come ultimo favore. In nome dei vecchi tempi. Concludiamo con una bibliografia per chi è interessato a queste cose. Il primo libro è Cesare Bermani, che è quello su cui abbiamo trovato la ricostruzione della Pantera. Io anch'io in quegli anni non ho partecipato alla Pantera, ma ero in contatto con tanti che la facevano e quindi so che cos'è. E anch'io, oltre che alla Pantera Movimento, mi sono affezionato alla Pantera Belva in fuga, che nessuno riusciva a prendere. E ci soddisfano poco e non crediamo alle spiegazioni di etologi e zoologi, e continuo a ripetermi, forse non sarà stata una pantera, forse non sarà stata nera, ma qualcosa c'era. Torniamo a noi. Il libro è Cesare Bermani, Il bambino è servito, sottotitolo Leggende metropolitane in Italia, Dedalo. Un altro libro di Cesare Bermani, Spegni la luce che passa Pippo, voci, leggende e miti della storia contemporanea, edizioni Odradec. Lorenzo Montali, leggende...
Scusami Riccardo, vai.
Lorenzo Montali, leggende tecnologiche, Avverbi edizioni. Paolo Toselli, la famosa invasione delle vipere volanti, Sonzogno. In questo caso si riferisce alla leggenda che si è diffusa sul fatto che qualcuno da aerei o elicotteri lanciava vipere allo scopo di, dall'alto, allo scopo di ripopolare zone in cui non c'erano. Gli accusati di far questo erano di volta in volta, sempre secondo le opinioni, lo schema culturale di chi raccontava questa storia, i Verdi, la Guardia Forestale, ditte farmaceutiche. Robert Fleming, Il grande libro delle leggende metropolitane, Magic Press, esiste anche in edizione italiana. Sergio Benvenuto, Dicerie e pettegolezzi, edizioni Il Mulino.
Nel frattempo è arrivato un altro messaggino al 3466673263 che ci parla ancora di pantere e dice: c'era anche a Torino la leggenda di una pantera nera qualche decennio fa nella zona di Superga.
Sì, è vero, infatti Il bambino è servito nel capitolo La pantera nera è solo l'ultimo capitolo, perché ce ne sono molti altri nel corso della storia, a cominciare dalla Belve del Gévaudan nel 1700 in Francia, un lupo gigantesco che poi fu ucciso, ma molti hanno continuato a pensare che non fosse quello. Ma per venire in epoca più recente, animali selvaggi sono stati avvistati e non rintracciati in varie parti d'Italia. Qui entriamo in un altro capitolo che non facciamo in tempo ad affrontare, che è quello degli animali feroci, di cui l'esotico che rompe nella nostra società moderna e tecnologica, che si ritiene al sicuro, lontano da queste cose esotiche, ma l'esotico riappare. E anche lì però, purtroppo, qualche volta c'è anche lo spunto razzista, c'è sempre qualcuno che dice: qualcuno ci sta inviando bestie feroci.
Inesorabile, è arrivata la sigla, però se hai ancora qualcosa.
Ma non un'altra leggenda? No, l'origine di una leggenda. Gli alligatori nelle fogne, non la racconto perché pensano che la conoscano tutti. Ebbene, questo è sul meccanismo di come si forma una leggenda metropolitana. Questa leggenda ha avuto origine nel 1935. Alcuni ragazzi che giocavano vicino al fiume Harlem a New York hanno trovato un alligatorino dentro la fogna, probabilmente caduto da una nave di passaggio, e l'hanno immediatamente ucciso. Il giornale ha immediatamente titolato il New York Times, 10 febbraio 1935, alligatore scoperto in una fogna cittadina. Stop, la storia è finita lì. Dopodiché però nei decenni successivi si è arricchita, trasformata ed è diventata quella che noi tutti conosciamo.
quindi 16:30 precise, Riccardo, grazie anche questo mercoledì per il tema che hai scelto per la trasmissione, per quello che ci hai raccontato nel corso di Era una notte buia tempestosa di
questo. Io spero, ti ringrazio dell'apprezzamento e spero che abbia divertito anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Quindi ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 15:30 alle 16:30 con Era una notte buia e tempestosa qua sui 105-250 di Radio Blackout.
Parleremo di cyberpunk, è stato richiesto più volte da molte persone, hai parlato della fantascienza classica e popolare, dischi volanti, omini verdi, uomini insetto, ma arriverai prima o poi a parlare del cyberpunk. Mercoledì prossimo parliamo del cyberpunk.
Molto bene, quindi l'appuntamento con Era una notte buia e tempestosa è per mercoledì prossimo. Grazie mille a tutti voi che siete stati all'ascolto. Ciao Riccardo e
ciao Teresina.
Mi raccomando, se volete scaricarvi il podcast, probabilmente già nel corso del pomeriggio, se non nei giorni prossimi, lo posteremo sul sito di radioblackout.org. A risentirci. Ciao,
A chi lasciamo il microfono?
Lasciamo il microfono a Jay, che è pronta a scalpita al di là del vetro, per cui non mollate i 105-250 di Blackout.